Buongiorno a tutti e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento qui con Teleragione. C'è stata un'importantissima, veramente importantissima, ennesima intervista di Tucker Carlson, questa volta a Pavel Durov, l'imprenditore che ha dato vita a Telegram e ancora prima a VKontakte, che è sostanzialmente il Facebook russo. Un'intervista piena di contenuti notevoli che tra l'altro ci dà il gancio, ci dà lo spunto per fare tutta una serie di riflessioni, quelle che piacciono fare un po' a me qui a Teleragione, toccando molti degli argomenti che in genere negli interventi online non ho mai il tempo di trattare, che in genere tratto nelle conferenze dal vivo. Chi è venuto alle conferenze dal vivo farà un po' un ripasso di tutta una serie di cose, di dati, di informazioni che in genere dico. Comunque, diciamo, come si dice, repetita iuvant. Insomma, andiamo un attimo avanti perché oggi la puntata è piuttosto corposa. Telegram va verso il miliardo di utenti attivi entro un anno. In una rara intervista video con il giornalista statunitense Tucker Carlson, il russo Pavel Durov ha spiegato che il servizio di messaggistica online si sta diffondendo, questo è un virgolettato, a macchia d'olio al ritmo di 2 milioni e mezzo di nuovi iscritti al giorno. E proprio per questo Telegram fa paura, parecchia paura, tant'è che si pensa di limitarlo o comunque molto più semplicemente di farlo fuori dai Google Store o dagli Apple Store, in modo tale che abbia un cellulare Android o con sistema operativo di Apple non abbia modo di installare Telegram sul proprio cellulare. Le persone, secondo Durov, apprezzano in Telegram l'indipendenza, la privacy e la libertà che la piattaforma offre rispetto alle applicazioni rivali. Telegram si è posto in netto contrasto con le piattaforme made in USA, criticate dall'imprenditore per lo sfruttamento commerciale dei dati personali degli utenti. Durov si è inoltre impegnato a non rivelare mai alcuna informazione sui propri utenti. E di seguito il pezzo, secondo me, più importante l'ho messo per primo, perché secondo me è un po' la chiave di tutto, anche per capire che noi oramai da anni agiamo in regime di monopolio e che il mercato, la concorrenza di fatto non esistono più. La pressione maggiore su Telegram, afferma Durov, non proviene dai governi dei diversi paesi, ma da Apple e Google. Controllano tutto ciò che leggi e accedi sui tuoi smartphone. Se in qualche modo violiamo le loro cosiddette linee guida, Telegram scomparirà dall'Apple Store e da Google Store, che tra l'altro, aggiungo io, non vedono l'ora alla faccia del mercato e della concorrenza. Tuttavia, potrebbero risentirne anche loro. Penso che lo capiscano benissimo e proprio per questo scendano a compromessi, prosegue Durov, anche se Apple e Google non amano i compromessi. Queste piattaforme possono censurare tutto ciò che puoi leggere sul tuo smartphone e noi lo sappiamo benissimo, ne sappiamo qualcosa. Le piattaforme sviluppate negli Stati Uniti, inoltre, non sono sicure, ha dichiarato Durov. Sembrerà strano, ma parto dal presupposto che i dispositivi che utilizzo possono essere hackerati. Sì, perché anche io utilizzo un iPhone o un telefono Android. Prego la regia di mandare la prima immagine. Eccolo qui. Nell'intervista poi Durov racconta di aver avuto l'idea di lanciare un servizio di messaggistica criptata dopo aver subito molte pressioni da parte delle autorità russe all'epoca di VKontakte, un social network che aveva creato nel suo paese prima di venderlo e lasciare la Russia nel 2014. Ha detto di aver provato a stabilirsi a Berlino, Londra, Singapore e San Francisco prima di optare per Dubai, di cui ha elogiato l'ambiente imprenditoriale, e la neutralità. Quindi adesso Durov vive a Dubai, ma il governo russo non è stato l'unico ad essersi interessato a Durov. Questo è un virgolettato. L'FBI e le agenzie di sicurezza ci hanno prestato troppa attenzione. L'ultima volta che sono andato negli Stati Uniti ho portato con me un ingegnere che lavora presso Telegram. Hanno tentato di reclutarlo per convincerlo ad usare alcuni componenti open source da integrare poi nel social stesso per creare quelle che in gergo, questo lo aggiungo io, per creare quelle in gergo vengono definite le backdoor, le porte di servizio che poi utilizza l'intelligence per accedere alle comunicazioni o più in generale per accedere proprio ai dispositivi degli utenti. Alla domanda, di Carlson sul fatto che con tali sistemi le autorità statunitensi avrebbero potuto spiare gli utenti, Durov ha sottolineato che non è da escludere. Durov afferma di essere stato più volte avvicinato da uomini dell'FBI che avevano il chiaro intento di arrivare a controllare il social. Chissà se con le altre piattaforme hanno avuto più successo. Andiamo all'altra immagine. Eccolo qui. A quanto ho capito, volevano anche stabilire una relazione per controllare meglio Telegram. Capisco che stavano facendo il loro lavoro, ma per noi che gestiamo una piattaforma social media incentrata sulla privacy, probabilmente non era l'ambiente migliore in cui finire. Vogliamo concentrarci su ciò che facciamo, non su relazioni governative di questo tipo, ha concluso Durov. L'altro ritaglio. Ogni volta che volavo negli Stati Uniti, due agenti dell'FBI mi venivano a prendere all'aeroporto e mi facevano delle domande. Un giorno hanno bussato alla casa che avevo affittato alle 9 del mattino mentre stavo facendo colazione. Dopo gli eventi del 6 gennaio, l'assalto al Campidoglio, abbiamo ricevuto una lettera da un deputato democratico che chiedeva di fornire tutti i dati sull'assalto. La lettera diceva: se non rispetti la richiesta, violerai la Costituzione degli Stati Uniti. 2 settimane dopo abbiamo ricevuto una nuova lettera, questa volta da parte dei repubblicani, in cui si affermava che se forniremo i dati della prima richiesta, violeremo la Costituzione degli Stati Uniti. Abbiamo reagito nello stesso modo, abbiamo ignorato entrambe le richieste. Europe sostiene anche che gli Stati Uniti sono l'unico paese in cui è stato aggredito per strada. I ragazzi hanno cercato di prendergli il telefono a San Francisco, non lontano dal quartier generale di Twitter, ma nella colluttazione l'imprenditore ha avuto la meglio. Da questa intervista emerge con chiarezza il ruolo dei social network come strumento di spionaggio, controllo e manipolazione, ma questo non deve essere una novità. Tutte queste piattaforme, tutti i colossi dell'high tech, della Silicon Valley, in particolare quelli statunitensi, nascono all'indomani dell'11 settembre, nell'ambito di un progetto denominato TIA, Total Information Awareness. Voi, non ci crederete, voi rimarrete increduli, ma io ho un articolo di, Gianni, The Opposite of Journalism, Riotta, che proprio ripercorre l'origine del progetto TIA, un articolo del Corriere della Sera, piuttosto vecchio, ma oggi attualissimo. Grande Fratello in Virginia, una banca dati per spiare il mondo. Dalle pagelle agli scontrini, una, tra virgolette, biblioteca raccoglierà informazioni sulle nostre vite. America divisa, di Gianni Johnny, The Opposite of Journalism, Riotta. Io questo articolo lo conoscevo, ogni tanto me lo vado a rileggere perché è veramente fondamentale capire con cosa abbiamo a che fare. Questi erano progetti pre-crimine, si diceva, no? Sviluppati all'indomani dell'11 settembre, erano progetti di profilazione di massa, abolizione totale della privacy, ma del resto il Patriot Act a questo serviva per profilare l'intera popolazione degli Stati Uniti e poi individuare, dicevano loro, per venderlo ovviamente al pubblico, i potenziali terroristi, i potenziali soggetti pronti a radicalizzarsi e arrestarli prima che commettano nuovi attentati, una sorta di Minority Report, no? Ricordate il film con Tom Cruise tratto dal bellissimo libro di Philip K. Dick? Ecco, ma voi togliete terroristi, metteteci oppositori interni, questo progetto consente, consentiva, avrebbe consentito di profilare la popolazione degli Stati Uniti e individuare in anticipo i potenziali dissidenti interni, studiarli, capire qual è la loro rete di contatti e eventualmente determinare quale posso, in anticipo quali possono essere le strategie per neutralizzarli. Andiamo avanti con la lettura dell'articolo di Riotta. Il discusso contrammiraglio John Poindexter ha organizzato l'Information Awareness Office, IAO. Poindexter, per intenderci, è stato inquisito in passato per lo scandalo Iran, Contras, poi è stato assolto, ma è una personalità veramente, veramente controversa. Andiamo avanti. Ufficio per la consapevolezza dell'informazione, un ramo della leggendaria DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency, l'ufficio studi del Pentagono. Vuol far convergere tutte le banche dati del pianeta in una sola gigantesca biblioteca elettronica. Capito a cosa serve l'EUD Wallet? Capito a cosa serviva il Green Pass? Perché anche noi abbiamo avuto il nostro 11 settembre che ha abolito la privacy, gli Stati Uniti hanno avuto quello degli aerei, noi abbiamo avuto quello con il virus, capace di archiviare le ricevute dei biglietti aerei, gli scontrini alla cassa del supermercato, le telefonate fatte con il cellulare o scheda, le pagelle scolastiche, gli articoli dei giornali, registro digitale, no, a scuola, ce l'avete presente, no? Eccolo qui. L'avete trovato, Total Information Awareness, gli itinerari ai caselli autostradali, le ricette mediche, capito a cosa serve la telemedicina, ogni transazione privata, capito a cosa serve l'abolizione del contante o di lavoro. Si chiamerà TIA, sigla di Sistema di Conoscenza Totale dell'Informazione, Total Information Awareness, appunto come vi dicevo. Com'è possibile scovare i terroristi se non seguiamo le loro tracce? Chiede Poindexter ad un'attenta assemblea pubblica di informatici. Pensate al comando di Osama, pensate al cecchino di Washington. Se la polizia avesse collegato, grazie al TIA, la sua targa con le sparatorie, l'avremmo preso subito. TIA sarà un sistema per aiutare gli analisti dell'antiterrorismo, sì, come no, a verificare attraverso parole chiave le informazioni sulle zone a rischio, le email, le transazioni sospette, come ricercare su internet dati sull'antrace alla vigilia dell'attacco con le spore velenose. Steven Wallace, consigliere del presidente George Bush, spiega: TIA associerà un cognome ignoto con una foto scattata in Malesia, una telefonata a Francoforte, un accredito bancario dal Pakistan a Chicago. È il grande fratello, è quello che poi hanno realizzato e gli ha garantito la presa totale sul pianeta in generale, più precisamente sull'Occidente allargato. Andiamo avanti. La senatrice Dianne Feinstein promette un'inchiesta per proteggere la privacy dei cittadini contro TIA e, come no, aggiungo io, sento odore di grande fratello, appunto. Il sottosegretario alla difesa Pete Aldridge è invece entusiasta, figurati. Basta connettere le varie transazioni, passaporti, visti turistici, permessi di lavoro. Vedete a cosa serve la digitalizzazione? Cioè, lo capite a cosa serve il processo di digitalizzazione? Lo capite perché hanno trasferito tutta la nostra vita in un ambiente virtuale? Ci fanno il nostro lavoro oggi è immettere dati nel loro database. Lo facciamo noi. Zelanti, alacremente, ogni minuto in cui ci colleghiamo ai social e pensate ai nostri figli che ci passano la vita attaccati a un dispositivo elettronico. Andiamo avanti. Basta connettere le varie transazioni, passaporti, visti turistici, permessi di lavoro, patenti di guida, no? La patente digitale, carte di credito, figuriamoci, bigliettere, auto a noleggio, acquisti di armi da fuoco, di prodotti chimici con i mandati di cattura e le attività criminali. Abbiamo un oceano di dati e non lo sfruttiamo, infatti hanno imparato benissimo. E non parlatemi di speculazione industriale, se il soldato sta per morire in guerra e c'è un'azienda che guadagna vendendo il computer che gli salva la vita, quel soldato è felice. Poindexter è andato al Pentagono a presentare il progetto al ministro della difesa Donald Rumsfeld, un'altra bella personcina, e l'ha poi esposta ai capi dell'FBI, quelli che spiano d'Europe, e hanno tentato di reclutarlo, e magari hanno fatto lo stesso con le altre piattaforme, o forse l'hanno progettate proprio loro, e lo vedremo tra poco. Ho incontrato l'ammiraglio Poindexter, stiamo ragionando a fondo sulla banca dati TIA, riconosce il generale Dale Meyer-Rose, responsabile della tecnologia dell'informazione all'US Northern Command, il comando militare cui è affidata la difesa del territorio nazionale statunitense dopo l'attacco al World Trade Center. Privato, pubblico, militari, intelligence. L'idea che Washington abbia accesso illimitato alla vita privata dei cittadini fa rivoltare con i progressisti il decano conservatore Bill Safire, columnist del New York Times ed ex consigliere del presidente Richard Nixon. L'idea è da buttare, farà un terrorista di ciascuno di noi. È terribile che a proporla sia Poindexter, un vero bugiardo. Andiamo avanti. Lettura dell'articolo di Johnny Riotta, TIA vorrebbe schedare entro il 2007 tutti i cittadini americani e non. Gli italiani che usano carte di credito, viaggiano, acquistano online, usano telefonini e internet, sono candidati a TIA, scriveva Riotta, salvo poi introdurre dei filtri, programmi informatici per distinguere gli innocenti dai terroristi. Innocenti, qui non è nessuno, secondo loro, fino a prova contraria, siamo tutti colpevoli, tutti potenziali oppositori interni. E in un'epoca in cui era crollata l'Unione Sovietica e quindi l'unico nemico rimasto era il nemico interno, ecco a cosa serve questo progetto. Andiamo avanti con l'altra slide. Eccolo qua. Voi direte, è finito lì? Ci sono arrivate le proteste ed è stato cancellato il progetto, neanche per niente. Il progetto è andato avanti dritto per la sua strada. TIA è stato successivamente sostituito con un nuovo progetto che si chiama LifeLog. Quello che leggete tradotto è un bellissimo articolo dell'epoca di Wired, rivista oggi del gruppo GEDI specializzata in tecnologie digitali e nuove tecnologie, che parla della chiusura di LifeLog, no? Che era il successore del TIA. Andiamo a leggere. Il Pentagono ha cancellato il suo cosiddetto progetto LifeLog, uno sforzo ambizioso per costruire un database, quindi vedete, stesso progetto di TIA che ritorna, più evoluto, che tenga traccia dell'intera esistenza di una persona. Qui stiamo parlando di Wired, stiamo parlando del Corriere della Sera, stiamo parlando di giornali mainstream che quando erano liberi o comunque quando c'era un contrasto tra i poteri potevano scrivere certe cose. Oggi dire questa cosa è da complottisti, no? Gestito dal DARPA, il braccio di ricerca del Dipartimento della Difesa, LifeLog mirava a raccogliere in un unico luogo quasi tutto ciò che un individuo dice, vede o fa. È il loro progetto e tutto quello che stanno facendo, il PNRR, serve per fare questo in Europa. L'hanno già fatto negli Stati Uniti, adesso lo devono fare nella loro appendice annessa in seguito alla pandemia e in seguito alla quella che i russi chiamano operazione militare speciale in Ucraina. Quindi lo ripeto, LifeLog mirava a raccogliere in un unico luogo quasi tutto ciò che un individuo dice, vede o fa, quindi chat, email, vede, foto, fa, filmati, racconti di vita e quant'altro, quindi una sorta di diario della propria vita che noi consegniamo tranquillamente al Pentagono affinché ci profili, ci tracci, ci condizioni, ci monitori. Le telefonate effettuate, no? Ovviamente tutti abbiamo in mano un cellulare, il telefono fisso non ce l'ha più nessuno a casa. Gli SMS, figuriamoci ad utilizzarli, quelli costano. Quindi tutta la nostra vita passa attraverso piattaforme digitali statunitense. Almeno i russi, almeno i cinesi, paesi sovrani, hanno le loro, quindi almeno loro sono spiati dal loro governo. Noi siamo spiati da governi stranieri. In tutta Europa, il grande progetto europeo, la grande tecnologia. Cioè, noi rispetto ai cinesi, rispetto ai russi, eravamo su un altro pianeta, eravamo 10 giri avanti. Quindi, quando sono arrivate queste piattaforme digitali, perché noi non abbiamo fatto le nostre come hanno fatto i russi e i cinesi, che non c'avevano una lira per far piangere un cieco e non avevano le tecnologie, ma si sono subito adoperati per dotarsi di questi strumenti? Perché non l'abbiamo fatta? Perché siamo una colonia, quindi assieme alle basi accettiamo i loro sistemi di spionaggio e di profilazione di massa, di controllo e di condizionamento. Tant'è che oramai noi pensiamo esattamente come pensano loro. Siamo diventati una loro appendice ed è impossibile per noi pensarci diversamente da come loro vogliono che noi ci pensiamo. Diciamo gestito dal DARPA, il braccio di ricerca del Dipartimento della Difesa, l'IFLOG mirava a raccogliere in un unico luogo quasi tutto ciò che un individuo dice, vede o fa. Ve lo ripeterò fino alla nausea. Bisogna stamparselo in testa. Io questa roba la rileggo, non dico settimanalmente, non dico mensilmente, ma ogni tanto ne ho parlato ampiamente in Governare sul Terrore. C'è tutta l'origine dei social, tutta l'origine del Patriot Act, tutta l'origine dell'11 settembre e a cosa è servito. È servito esclusivamente a questo, abolire la privacy e dare vita a programmi di profilazione di massa. Tutto ciò che un individuo vede o fa, le telefonate effettuate, i programmi TV, capito a cosa servono i decoder, la televisione via cavo, la televisione via internet, guardate le riviste lette, le riviste oramai sono tutte online, le edicole non vendono di fatto quasi più riviste, bigliettieri acquistati, la posta elettronica, bigliettiere, vedete adesso all'aeroporto, bel QR code, la posta elettronica, mail inviate e ricevute, in questo oceano di informazioni apparentemente infinito, gli informati traccerebbero percorsi distintivi nei dati, mappando relazioni, ricordi, eventi ed esperienze. Questa è la chiave di tutto. Questa è la chiave per capire cosa ci è successo e per quale motivo oggi il consenso nei loro confronti è totale. È frutto di questo progetto, il massimo successo che mai un governo, che mai l'intelligence, che mai i servizi segreti, i militari abbiano conseguito, il sogno bagnato dei nazisti. Andiamo avanti. I sostenitori di LifeLog, cioè chi l'ha prodotto, diciamo, hanno affermato che il diario, vedi che termini usano, diario, cosa vi ricorda diario? Avete già capito dove voglio arrivare a parare? Onnicomprensivo avrebbe voluto trasformarsi in una memoria digitale quasi perfetta, fornendo ai suoi utenti assistenti computerizzati con un ricordo quasi impeccabile di ciò che avevano fatto in passato. Memoria digitale quasi perfetto. Il cellulare è la scatola nera della nostra vita. Oramai loro conoscono noi meglio di quanto noi conosciamo noi stessi, le nostre mogli, i nostri figli, e per questo sanno cosa dargli per comprarseli, no? Ma i libertari civili si sono subito avventati sul progetto quando ha debuttato la primavera scorsa, chiaramente all'epoca dell'articolo, sostenendo, siamo nel 2003, sostenendo che l'iFlog potrebbe diventare lo strumento definitivo per profilare potenziali nemici dello Stato. No? Più chiaro di così, penso non si possa. Andiamo avanti. I ricercatori vicini al progetto affermano di non essere sicuri del motivo per cui è stato abbandonato alla fine del mese scorso. Ma come, così promettente? Ma perché l'avete abbandonato, no? Scusate, questa è la chiave di volta. Cioè, noi abbiamo capito come fare, lo stiamo realizzando e voi lo abbandonate. DARPA non ha fornito alcuna spiegazione per la cancellazione silenziosa di LifeLog. Un cambiamento delle priorità è l'unica motivazione che il portavoce dell'agenzia Ian Walker ha fornito a Wired News. No, avanti. LifeLock è l'ultimo di una serie di programmi controversi che sono stati cancellati dalla DARPA negli ultimi mesi. L'iniziativa di Data Mining Terrorism Information Awareness, o TIA, è stata eliminata dal Congresso, anche se molti analisti ritengono che la sua ricerca continui nella parte riservata del registro del Pentagono. Ma guarda un po', chi l'avrebbe mai detto? Andiamo avanti. Come i progetti sul guadagno di funzione, no? All'inizio si era detto facciamo una moratoria e poi quelli sono continuati alla grande e guardate poi che disastro è successo, no? E questo è uguale. È un peccato, dicono i ricercatori di intelligenza artificiale, figuriamoci, siamo nel 2003, siamo 20 anni fa. Pensate che cosa hanno fatto questi in 20 anni, dove erano all'epoca e dove sono arrivati oggi. LifeLock avrebbe affrontato una delle questioni chiave nello sviluppo di computer in grado di pensare come prendere il caos non strutturato della vita e ricordarlo come episodi discreti, un viaggio a Washington, una cena a base di sushi, la costruzione di una casa. Ovviamente, virgolettato, siamo piuttosto delusi, ha detto Howard Schrub, che ha guidato un team del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, Artificial Intelligence Laboratory, che ha trascorso settimane a preparare un'offerta per il contratto LifeLock. Eravamo molto interessati al focus di ricerca del programma, come aiutare una persona a catturare e organizzare la propria esperienza. Questo è un tema di grande importanza, sia, ve lo leggo piano piano, per l'intelligenza artificiale che, questo ancora più piano, per le scienze cognitive, guerra cognitiva, intelligenza artificiale è la chiave di tutto. Se non si capisce questo, non si capisce nulla, no? Andiamo avanti. Ah, questo dopo, scusate, cancellare. Cosa arrivò dopo LifeLog? Tenete conto che LifeLog fu chiuso nel febbraio 2004 a seguito di una tempesta di proteste. Pensate che il DARPA e quindi il Pentagono abbia buttato a mare un progetto così come promettente, no? Come dicevano i ricercatori del MIT, no? Sia per l'intelligenza artificiale che per le scienze cognitive? Benissimo, andate su Wikipedia e vedete cosa finisce nel gennaio 2003 e cosa nasce nel febbraio 2004 in concomitanza con la chiusura di LifeLock. Rivediamo la prima immagine, eccola qua, questa è Wikipedia. Il programma LifeLock è stato cancellato nel gennaio 2004 dopo le critiche riguardanti le implicazioni del sistema sulla privacy. Andiamo al prossimo ritaglio, sempre di Wikipedia. Facebook, originariamente The Facebook, è un social media di Meta e rete sociale statunitense creato il 4 febbraio 2004. No? Gennaio 2004 chiude LifeLog, febbraio 2004 apre Facebook. Capite perché hanno chiuso LifeLog? Perché da progetto militare l'hanno messo in mano a un prestanome che l'ha trasformato in un progetto civile in cui noi tranquillamente per buoni 20 anni gli abbiamo consegnato, senza che loro ci pagassero un centesimo, tutta la nostra vita. Certo, al generale con 4 stelle i nostri dati non gliel'avremmo dati, ma il ragazzetto con la maniglia, con la camiciuola arrotolata gliel'abbiamo dati ben volentieri. E che ci hanno fatto? Loro con i nostri dati ci hanno profilato, hanno imparato a conoscerci e hanno imparato a come somministrarci meglio la propaganda. Una propaganda mirata per ciascuno di noi, un influencer bello e pronto per ciascuno di noi, un politico bello e pronto con le parole che a noi piace sentirci dire, no? Facebook include allora. Facebook è un progetto militare. YouTube è un progetto militare, Twitter è un progetto militare, gli smartphone, i sistemi operativi sono progetti militari. È la stessa roba che ha progettato i nazisti, solo che allora Goebbels utilizzava la radio era inefficace. Questo è un po' come, no, cioè avete presente gli OGM, no? L'ingegneria genetica della propaganda. Un cellulare, uno strumento di propaganda in tasca a ciascuno di noi è già sintonizzato sulle stazioni della propaganda. Sui cellulari già trovate installato YouTube, Facebook, Twitter, Android, sistema operativo di Apple, che mi sembra che sia, io non ce l'ho mai avuto un cellulare Apple, quindi iOS, ok? Tutto già bello e pronto. Per profilarci, per diventare un'estensione della nostra vita. Ora capite perché la batteria non si toglie più, ora capite perché quello strumento è attivo 24 ore su 24, registra, e a volte per quale motivo ci appaiono delle pubblicità mirate, perché lui guarda e registra anche quando noi pensiamo che non lo faccia. Facebook include WhatsApp, quindi tutti i nostri messaggi privati. Capite perché gli SMS ancora si pagano? Le nostre conversazioni dovevano essere dirottate in un ambiente ben sorvegliato. E poi Facebook, e quindi Meta, possiede anche Instagram. Ricordate prima LifeLog? Quello che vede, quello che dice, quello che fa. Durop ha perfettamente ragione. Ecco perché Telegram viene così contrastato. Non fa parte del progetto. Loro devono controllare la nostra vita, devono dirottare là sopra le nostre vite, e noi consegniamo i cellulari ai nostri figli da quando hanno 1 anno, in modo tale che vengano studiati, guardati, ascoltati, condizionati dalla culla fino alla tomba. Capite perché oggi non trovate un giovane nelle nostre assemblee, nei nostri congressi, nelle nostre conferenze, nei nostri programmi? Non ne trovate uno, perché noi siamo fuori dal loro mondo, li hanno abituati a contenuti veloci, ipersapidi. Uno che mangia per tutta la vita hamburger può mangiare il pane con olio e sale? Non lo mangia. Li hanno abituati ad hamburger, sia per quanto riguarda il cibo, sia per quanto riguarda i contenuti, contenuti con montaggi frenetici, contenuti che non devono mai abbassare la soglia di attenzione, devono essere incollati lì. Capite perché i ragazzi hanno problemi di deficit di concentrazione? Tutto torna. Giulietta Chiesa a suo tempo aveva giustamente lanciato l'allarme, lo fece in un bellissimo articolo che dovrebbe essere la Bibbia di tutti noi, scritto per Antimafia 2000, nel quale riprendeva i punti salienti del pezzo di Wired. Il povero Giulietto Chiesa era avanti anni luce, era LifeLog, è diventato Facebook di Giulietto Chiesa. Nel mezzo delle infinite polemiche americane sul cyberspionaggio, ecco emergere una circostanza che non era nota al grande pubblico. Io qui vi ho preso tutto l'articolo, abbiate un po' di pazienza, ma questo è fondamentale. Queste sono le parole di Giulietto Chiesa. Sapevamo, ad esempio, che Facebook nacque ufficialmente il 4 febbraio del 2004, 15 anni fa. Parliamo dell'epoca dell'articolo, e sembra un secolo, ma non sapevamo che in quello stesso giorno fatale il Pentagono cancellò un progetto identico che si chiamava LifeLog ed era stato costruito dal Dipartimento della Difesa, DoD, attraverso il DARPA, Defense Advanced Research Project Agency. La notizia venne data proprio quello stesso giorno da Wired, che descrisse il progetto con queste parole: uno sforzo ambizioso di costruire un database in grado di tracciare l'intera esistenza di una persona. Il progetto del DARPA, nella accurata descrizione di Wired, doveva essere in grado di raccogliere in un unico luogo tutto ciò che un qualunque individuo dice o fa, le telefonate che seleziona, gli spettacoli televisivi che guarda, i giornali che legge, i bigliettieri che compra, le mail che riceve e che invia. Da questo oceano apparentemente infinito di informazioni, gli specialisti avrebbero potuto selezionare distinti percorsi in grado di rappresentare le relazioni, i ricordi, le esperienze e gli eventi. avanti, e questo praticamente per ciascun individuo, un cellulare, un individuo, uno strumento di profilazione, manipolazione e propaganda in tasca a ciascuno di noi. Pensate, durante la pandemia, la bolla nella quale ci hanno chiuso, la quantità di dati che ci hanno succhiato gratis e la quantità di propaganda, quindi di cura Ludovico, ricordate Arancia Meccanica, che abbiamo ricevuto. Cittadino degli Stati Uniti in prima battuta, poi per i 7,5 miliardi del pianeta. L'anonimo redattore di Wired sottolineava che un tale diario, in grado di riassumere tutto, avrebbe potuto trasformarsi in una quasi perfetta memoria digitale, fornendo ai suoi utilizzatori un supporto contenente il ricordo pressoché totale di tutto ciò che essi hanno fatto nel loro passato. Andiamo avanti. Dimenticandosi di aggiungere tuttavia che gli utilizzatori di LifeLog sarebbero stati pochissimi, ma avrebbero potuto applicarlo a tutti gli altri. In altri termini, il governo degli Stati Uniti stava dotandosi di uno strumento assolutamente nuovo, senza precedenti, in grado di sottoporre centinaia di milioni di persone ad un controllo totale. Ricordate? Total Information Awareness. Total. C'era però un problema: tenere del tutto segreto un tale programma sarebbe stato impossibile per lungo tempo. Renderlo pubblico equivaleva a distruggerlo, perché la gente, sapendosi spiata, avrebbe rifiutato di servirsene. La sperimentazione cominciò comunque molto segretamente e si scoprì che funzionava a meraviglia sulle cavie. È più o meno quello che Edward Snowden raccontava nell'ormai famoso film di Oliver Stone, e che lo indusse alla fuga per sottrarsi alla macchina infernale di LifeLog. Avanti. Voi capite, no? Infernale. Adesso sappiamo che la CIA e l'NSA non rinunciarono affatto al progetto, semplicemente lo affidarono al settore privato, come fanno sempre. Negli Stati Uniti, quando si parla di complesso militare, industriale, scientifico, mediatico, pubblico, è tutto un unico soggetto. È l'intelligence che si mischia con la difesa, che si mischia con le compagnie, con Davos, con Draghi, con Mattarella. È tutta gente loro, fa tutto parte di un unico progetto. La Baerbock, la Meloni, Annalena e la Schlein, è tutta la stessa roba, sono tutti parti dell'unica centrale. È la NATO che ha preso completamente il controllo, il complesso militare e industriale che ha preso completamente il controllo dell'Occidente allargato, e l'ha preso attraverso l'informazione, attraverso la conoscenza. Semplicemente lo affidarono al settore privato. Il nome che venne dato alla macchina fu accattivante: Facebook. Venne fatta una raccolta di capitale, quindi quando vi raccontano il nerd, no, nel garage, che ha il colpo di genio, ma che cazzate! Che cazzate che ci raccontano, il film The Social Network di David Fincher, cazzate per gonzi, per popolo bove. Questi sono progetti militari, ci stanno dietro capitali militari, capitali dell'intelligence. E infatti venne fatta una raccolta di capitali attraverso un'impresa finanziaria collegata alla CIA. La società di venture capital della CIA ha il nome cifrato Incutel. Andatevi a leggere che cos'è Incutel. Anche Metabiota, che fa ricerca sui virus, fa parte di Incutel. Tutto ciò, YouTube, viene da capitali di Incutel. Leggetevi Il capitalismo della sorveglianza di Shoshana Zuboff, non ve lo ripeterò mai a sufficienza. Sono capitali dell'intelligence che sviluppano piattaforme, e noi come delle bestie stiamo lì a mangiarci il loro becchime. Accendono la luce, chiudono la luce, aprono il recinto, chiudono il recinto, e quando non serviamo più ci mandano al macello, come stanno facendo gli ucraini, imbottiti di propaganda come poveri tacchini ormonati. Propaganda dalla mattina alla sera, dalla prima della caduta dell'Unione Sovietica fino ad oggi, crei un popolo di fanatici esaltati che pensano di poter fare la guerra a una potenza con 6.000 testate nucleari, e noi altri bovi, altri veramente vacche,
No, non a caso siamo vaccinati perché siamo delle vacche, ma vaccini, vacche. No, e noi come delle vacche ci beviamo la loro propaganda e facciamo quello che loro ci chiedono di fare con una supponenza e un'arroganza veramente stomachevoli, tenuto conto che appunto siamo manipolati dalla culla fino alla tomba. Il personale che aveva messo in piedi LifeLock passò nelle fila di Facebook, lo stesso personale, gli stessi ingegneri, gli stessi uomini. Il lavoro era identico. Adesso sappiamo che anche il destinatario di tutti quei dati sarebbe stato lo stesso, l'NSA. Snowden ce l'ha detto in tutte le lingue. Era una caramella molto bene incartata e buona da succhiare. E dentro questa bella caramella di Facebook c'è la medicina per curare il dissenso interno. L'illusione fu che ciascuno sarebbe potuto, in perfetta libertà, avrebbe potuto in perfetta libertà contattare i suoi amici vicini e lontani, farsene altri a suo piacimento, chiacchierare con loro e con chiunque senza limiti di tempo e di spazio, in completa privacy, comunicare le proprie idee, i propri sentimenti, desideri, passione, condividere i propri progetti con altri, inclusi le foto dei nostri gatti, un meraviglioso gadget per le folle solitarie di consumatori, no? Capite perché la pandemia ha funzionato? Ci hanno chiuso dentro casa, ma eravamo in contatto col mondo. In realtà eravamo spiati dall'NSA, eravamo condizionati, ci stavano facendo la cura Ludovico. Ricordatevi Arancia Meccanica, no? Gli occhi così e 24 ore su 24 la loro propaganda senza dormire mai, con l'apparenza di un servizio pubblico, un regalo all'umanità intera, con la sola postilla che ogni click di ogni computer, di ogni telefono, queste sono le parole di Giulietto Chiesa 20 anni fa, di ogni telefono cellulare, che ogni fotografia sarebbero stati registrati all'insaputa del suo proprietario nella macchina infernale di LifeLock divenuta Facebook. Zuckerberg venne lanciato sul palcoscenico e trasformato in un multimiliardario, un bel premietto sicuramente per un prestanome. Questi soggetti sono asset dell'intelligence, asset del complesso militare industriale, Bill Gates, Zuckerberg, Soros, Elon Musk lavorano per loro, no? Quello che non può fare il governo lo fa fare agli asset. Se lo fa il miliardario, nessuno dice niente. È libero mercato, bellezza. Quindi Zuckerberg è un bel prestanome. Adesso Facebook ha superato i 2 miliardi di utilizzatori e attraverso i miliardi di dati che incamera ogni secondo ne conosce statisticamente le loro storie, al punto che può influenzare i loro comportamenti. Giulietto Chiesa, 20 anni fa. I loro desideri, i loro sentimenti, Edward Bernays, trasformare i bisogni in desideri. E come fai a trasformare i bisogni in desideri? Devi prima conoscere i desideri della gente, devi indurre nel consumatore i desideri. Ecco perché le fila per un paio di scarpe, ecco perché le file per un panino a 2 euro. Ecco perché si va in giro con i pantaloni a saltafosso, senza calzini, con meno 5 in inverno, con i pantaloni stracciati sulle ginocchia, con i maglioni di lana mortaccina, con i capelli blu, verdi, gialli, con i tatuaggi pure sullo scroto, perché ce l'hanno indotto loro con la propaganda. Noi pensiamo di essere ribelli, la moda è tutto questo. La moda è perfettamente integrata nel sistema, al punto che può influenzare i loro comportamenti, i loro desideri, i loro sentimenti, può perfino far credere loro che la Russia influenza i risultati delle elezioni americane o italiane o francesi. Può perfino convincerti, chiude Giulietto Chiesa, che esiste ancora la democrazia in Occidente, che il nostro è un bel giardino fiorito. Pensate che questa è solo la prima notizia di oggi. Punto 2. Pensate che gli Stati Uniti si siano limitati a prendere possesso del solo diario virtuale?
che possiedono soltanto i server che immagazzinano tutta la nostra vita, no? Quando vi dicono l'inquinamento, il green, hai idea di quanto consuma questa macchina che incamera dati, che tipo di materiali nobili, di quale tipo di materiali nobili abbia bisogno, che vengono estratti con metodi criminali? Avete idea? Il cloud. Cioè, presente, queste sono città sotterranee che consumano energia quanto interi stati e nessuno sa un cazzo di niente. Perdonatemi il fervore di oggi. In genere sono piatto, sono tranquillo, ma io quando parlo di queste cose, che è la chiave di tutto e che è la cosa meno conosciuta sul pianeta, impazzisco. Pensate che possiedano solo i server che immagazzinano tutta la nostra vita, che abbiano soltanto le intelligenze artificiali per processare l'enorme mole di dati a disposizione al fine di profilarci meglio e capire quindi come manipolarci in modo più accurato? In Italia, ad esempio, gli Stati Uniti non si sono limitati a questo, si sono presi anche la rete fisica sulla quale transitano tutte le comunicazioni, tutti i dati, tutte le transazioni finanziarie. Tutte le comunicazioni militari, insomma, tutta la vita di relazione del paese. Vediamo l'immagine. Eccolo qui, notizia vecchia, ma io amo mettere in relazione le informazioni. Le informazioni non sono vecchie o nuove, sono informazioni che si incastrano in un discorso generale, sono informazioni che ci consentono di unire i puntini. Noi le dobbiamo sempre tenere in un angolo della nostra mente e tirare fuori nel momento opportuno. Il governo Meloni, sovranista, cosiddetto, dà via libera alla cessione della rete TIM a KKR, ma con prescrizioni, ovviamente. Andiamo avanti. Eccoci qua, asset strategico italiano diventa americano. Telecom Italia ha approvato la vendita per 19 miliardi di euro della sua rete fissa. Quindi ecco come fanno: ti indebitano e ti fanno vendere i gioielli di famiglia. Fanno con il debito quello che una volta facevano con le cannoniere. Una volta dovevano venire con le cannoniere e prendere il possesso della tua rete di comunicazioni. Oggi sei tu, strozzato dai debiti che praticamente gliela regali. Fissa della società statunitense di private equity KKR, diventando il primo gruppo di telecomunicazioni in un grande paese europeo a separarsi dalla propria rete fissa. Noi siamo sempre, quando c'è qualcosa di osceno e di indicibile da fare, siamo sempre in primissima fila e l'ha fatto il governo Meloni. Pensa se l'avessero fatto i progressisti, Meloni sarebbe stata sulle barricate. Oggi Meloni, la signora Aspen o Aspid, che cosa ha fatto? No, si è svenduta la rete delle telecomunicazioni italiane. Ricordo che Telecom era l'avanguardia planetaria, aveva cablato il Brasile. Oggi noi ci siamo venduti pure le mutande. L'operazione sostenuta dal governo Meloni riguarda un asset di importanza strategica. Si stima che la metà dei dipendenti di TIM, oggi impiega circa 40.000 persone, sarà licenziata. 20.000 licenziamenti. KKR dal 2013, il generale David Petraeus è presidente del KKR Global Institute. Il generale Petraeus ha prestato servizio per oltre 37 anni nell'esercito americano. Capita chi abbiamo venduto la nostra rete? No? Compreso il comando dell'operazione militare Surge in Iraq, il comando centrale degli Stati Uniti e il comando delle forze della coalizione in Afghanistan. Dopo il pensionamento dall'esercito, ha servito come direttore della CIA. Noi abbiamo venduto, svenduto all'ex direttore della CIA la rete strategica. I nostri dati personali li diamo direttamente all'NSA. Siamo veramente dei geni. Russi hanno Vi contatte, hanno Telegram, cinesi hanno WeChat, c'hanno i loro, noi diamo tutti all'occupante straniero. I nazisti veramente erano dei dilettanti. Petraeus è stato mandato via dalla CIA a seguito di uno, si è dovuto dimettere a seguito di uno scandalo a sfondo sessuale. Attualmente è vicepresidente senior del Royal United Services Institute, membro della commissione trilaterale del Council for Foreign Relations e dell'Aspet Strategy Group, insieme a Georgina, nonché membro dei consigli di amministrazione dell'Atlantic Council e dell'Institute for the Study of War. Siamo veramente dei geni. Queste sono le considerazioni, prego la regia di ingrandire, che fece all'epoca Andrea Zoc sulla vendita e che io faccio assolutamente mie. Andrea Zoc, uno dei pochi intellettuali rimasti in Italia. L'infrastruttura delle telecomunicazioni è oggi la più importante infrastruttura che definisce la capacità operativa di una nazione nel mondo moderno. Su questa infrastruttura circola l'informazione pubblica, le transazioni monetarie, qualunque operazione di interesse militare. Praticamente gli abbiamo dato le chiavi di casa e lo ius primae noctis. Per chi avesse ancora avuto dei dubbi, la destra italiana è parte del progetto di svendita del paese agli Stati Uniti, esattamente quanto la sinistra, destra, sinistra, liberale sono complementari. Ancora Burnes, sistema binario, controlla sia il governo che l'opposizione, sempre. Essendo quella italiana la condizione di una colonia, il termine giusto per la nostra classe dirigente è quella di collaborazionisti con le forze di occupazione coloniale. Amen, aggiungo io. Visto che di questi tempi mancano occasioni di buon umore, non vedo l'ora di arrivare nei pressi delle prossime elezioni, in cui assisteremo per la millesima volta allo spassoso gioco delle parti, in cui la destra borbotterà seriosamente di sovranità nazionale e la sinistra le accuserà per questo di fascismo. I grandi pezzi di cabaret non invecchiano mai. No, voi capite, noi siamo veramente alla frutta, purtroppo. Quando hai in mano una macchina del genere, sei praticamente onnipotente. Tutte le informazioni sono centralizzate, processate dalle intelligenze artificiali che a mano che ci conoscono meglio, capiscono come indirizzarci. Non sono solo le informazioni ad essere centralizzate, anche i servizi di intelligence lo sono, si coordinano, cooperano, si scambiano informazioni, si filtrano ovunque, soprattutto nelle reti social, nelle redazioni, e mandano i loro uomini all'interno dei governi, no? L'informazione è il loro pane quotidiano. Ricordate la loggia P2? P stava esattamente per propaganda. Chi c'era dentro? Militari, politici, giornalisti, editori, agenti dei servizi, tutti i soggetti che compongono la macchina della propaganda. All'epoca non c'erano i social, altrimenti ci sarebbero stati anche i CEO, gli amministratori delegati di questa azienda. Molti di voi non sanno che cosa sia i cinque occhi, andatevi a vedere che cosa sono i cinque occhi. I cinque occhi è l'alleanza dell'intelligence più potenti del pianeta, Stati Uniti, Gran Bretagna, Canada, poi mi sembra che ci sia dentro anche Australia e forse Nuova Zelanda, adesso non mi ricordo l'ultima, con la collaborazione esterna di Giappone e Nuova Ze scusate, di Giappone e Israele. Poteva mancare Israele? No, non manca Israele, ci sono dentro tutti, no? Quello che hanno messo in piedi è lo strumento di Dio per controllare gli uomini. Prendono uno scappato di casa qualsiasi e lo trasformano in influencer. Greta, Maneskin, Ferragni, Scanzi, Tosa, la lista. Giovanotti, poi alla fine ritorneremo anche su Giovanotti. La lista è infinita, ce n'è per tutti i gusti. Ecco qua uno degli ultimi prodotti. Guardiamo la copertina di Time Magazine. Julia Navalnaya è stata inserita nella lista delle 100 persone più influenti del pianeta. Che merito ha Julia Navalnaya? L'unico merito che ha è essere la moglie, la vedova di Navalny. Questo è un post che ho scritto l'altro giorno su Facebook. Siamo di fronte al più potente apparato propagandistico della storia. Sono in grado di creare una realtà parallela talmente pervasiva e onnicomprensiva da rendere impossibile a chiunque ne sia immerso di pensarsi e di concepire il mondo in maniera alternativa a come gli viene proposto. Come ha scritto recentemente il professor Andrea Zoc, il vero problema è l'avvenuta totale introiezione dei paradigmi culturali del padrone, quei paradigmi che rendono impossibile ai più anche solo immaginare un'alternativa al mondo corrente. Una volta perduta la battaglia dell'identità culturale, tutte le altre battaglie sono perdute prima ancora di schierare le truppe. L'altro giorno, per sbaglio, ho acceso la televisione e la televisione era, dovevo vedermi un film, e la televisione, anziché essere sull'uscita del
Lettore era staccato, quindi mi è andato sulla 7 e c'era Santoro intervistato da quello con il sorrisino da ebete. No, io non ve l'ho messo lo spezzone perché sennò ci bloccano il video per problemi di privacy, la trasmissione si appesantisce. Santoro sollevava proprio il problema della sovranità culturale e quello con il sorrisino da ebete gli diceva: ma noi abbiamo il film della Cortellesi che ha fatto il giro del mondo. Ha fatto il giro del mondo perché è funzionale a quella narrazione, è stato concepito con dei contenuti che fossero funzionali a quella narrazione ed è per questo che la macchina propagandistica si è messa in moto per diffonderla. Chiunque sappia cosa piace al padrone fa qualcosa confezionato in modo tale che piaccia al padrone e il padrone lo diffonde tranquillamente. Provate a fare qualcosa che contrasta la narrazione ufficiale e voi non troverete uno straccio di spazio per farlo vedere. La signora Navalny ha dietro di sé la macchina fabbrica consenso più potente della storia dell'umanità. Pensate a Zelensky, no? Servant of the People, una sitcom, una fiction nel quale un uomo qualsiasi diventa presidente dell'Ucraina. E che cosa è successo? Guarda caso, è diventato presidente dell'Ucraina. Pensate alla copertina di Vogue. È tutto perfettamente interconnesso. Sono soggetti che si compenetra. È un'unica macchina della propaganda. Pensate alla pandemia. Mettete in relazione la pandemia con la suina, no? Perché la suina non ha funzionato? Perché la macchina non era pronta. Vediamo l'altra immagine. Oramai, per colpa di questa macchina fabbrica di realtà, siamo incapaci anche soltanto di concepire un mondo basato su presupposti alternativi. Pensate ai giovani profilati e manipolati fin dalla culla. Conoscono il mondo attraverso le lenti cognitive fornite loro dai social ed è grazie a questa macchina che questi possono fare cose di questo tipo. Rintracciati in Germania 161 bambini rapiti in Russia. La macchina è talmente potente da consentire la messa in circolazione di un delirio del genere e qualcuno ci crede pure. Rai News, rintracciati in Germania, 161 bambini ucraini rapiti dalla Russia. È un totale nonsense, sufficiente comunque ad impressionare il lettore ignaro e indurlo a considerazioni irrazionali completamente di pancia. Andiamo avanti con la prossima immagine. Eccolo qua, prego ingrandire. Questo è preso dal canale Telegram del comitato Donbass, Rai News, rintracciati in Germania 161 bambini ucraini rapiti dalla Russia. In collaborazione con i colleghi tedeschi, le forze dell'ordine ucraine sono riuscite a localizzare 161 bambini ucraini rapiti dalla Russia sul territorio della Germania. Lo ha detto il capo della Polizia Nazionale ucraina Ivan Bybski. Grazie alla nostra collaborazione con le forze dell'ordine tedesche nel documentare i crimini di guerra della Federazione Russa, in particolare la deportazione e trasferimento forzato di bambini ucraini, abbiamo stabilito dove si trovano in Germania. Cioè, non ha senso. 161 bambini ucraini che erano ricercati come sfollati, forzati nei territori temporaneamente occupati o deportati in Russia e Bielorussia, ha dichiarato il funzionario ucraino. Questo è il commento del canale Telegram, quello che segue, che io faccio mio. Quindi la Russia rapisce bambini ucraini e li spedisce in Germania. Ma è possibile che non ci sia mezzo giornalista, la Rai, che riesca a fare un minimo di critica a questa spazzatura propagandistica del regime di Kiev che ci viene propinata? Guarda caso, il sottoscritto, cioè io, ha intervistato a Mosca Maria Lvova-Belova, la commissaria del governo russo per l'infanzia, accusata di crimini di guerra. La Lvova-Belova denunciava chiaramente una situazione completamente folle. Solo il controllo militare dell'informazione e quello della propaganda può far passare per plausibili castelli di carta strampalati come questo. Frasi senza senso, ipotesi buttate là senza uno straccio di prova, completamente illogiche. Che dovevano fare i russi? Lasciare i bambini sotto le bombe? Ma perché gli ucraini lasciano i bambini sulla linea del fronte? No, li mettono al sicuro. I bimbi rapiti, come ci sarebbero finiti in Germania? Ce lo possono spiegare? E comunque, cosa fanno i russi? Li rapiscono per mandarli in Germania e fornire così le prove del presunto crimine? Cioè, lo capite che tutto questo non ha senso? Quando si parlava dei presunti bambini rapiti, degli sfollati rapiti, io andai con un giornalista di Report, Emanuele Bonaccorsi, alle fermate dove arrivavano i pullman e con la nostra bella videocamera e con il nostro bel microfono chiedevamo alla gente: siete stati rapiti? Siete stati trasferiti contro la vostra volontà? Quelli inizialmente ridevano, poi ci volevano menare quando capivano che noi in Europa andavamo dicendo assurdità del genere. Abbiamo posto la stessa domanda ai militari che trasferivano questi civili. E i militari che cosa ci hanno detto? Non riusciamo a portare via quelli che vogliono andare via. Immaginate che noi ci mettiamo a portare via quelli che non vogliono venire via. Sono tutte puttanate propagandistiche, sono credibili soltanto perché non c'è uno straccio di contraltare, perché la macchina è unica ed è perfettamente integrata. È sempre grazie al controllo militare dell'apparato cosiddetto informativo che dopo mesi di scemenze ci si può candidamente contraddire senza che questo susciti il minimo sdegno. Andiamo alla notizia successiva. Strategia del tritacarne, i soldati russi morti sono 50.000. Ecco come la BBC ha calcolato il costo dell'invasione per Mosca. Ma come? Non erano mezzo milione? Cioè noi dicevamo, io non mi sono mai azzardato a dare delle cifre né da una parte e né dall'altra. Anche se io ho un'idea ben chiara, questi hanno sparato cifre in libertà. Ora tornano sulle nostre posizioni, lo fanno candidamente perché tanto il lettore medio non si ricorda niente. Oggi, se voi cercate sui giornali morti russi, trovate solo le 50.000 cifre. Tutte le altre cifre che hanno sparato in libertà di fatto non compaiono. Poi parlano di strategia del tritacarne, che è quello che ha detto il sottoscritto fin dall'inizio. I russi puntavano ad ammazzare quanti più ucraini possibile. Quelle cifre che loro davano dei russi in realtà erano degli ucraini. Andatevi a guardare su internet le immagini dei cimiteri ucraini. Capite per quale motivo hanno abbassato l'età della coscrizione? Perché non hanno più soldati. I russi li hanno ammazzati quasi tutti, gli hanno fatto finire i proiettili e gli hanno fatto finire gli uomini. Guardate, io vi ho fatto una piccola rassegna di tutti i titoli giornali. Abbiate un po' di pazienza, ma veramente è la base di tutto, no? Avvenire Ucraina dall'inizio della guerra, morti quasi 500.000 soldati russi. Avvenire parla di 500.000, andiamo avanti. Soldati russi, record morti a febbraio, sono 1.000 al giorno sul fronte dell'est dell'Ucraina. Truppe inesperte, l'intelligence britannica calcola che a febbraio in Ucraina siano morti circa 29.000 militari, cioè la metà di quelli che dicono oggi essere morti sarebbero morti in un mese. Andiamo avanti. Ucraina, Russia avanzano ad Kiev, Gran Bretagna, novembre 931 morti al giorno. Andiamo avanti. Ucraina, Kiev 399. 1090, no, le cifre sono precise, 399.090, no, 400.000, 399.090 soldati russi morti da inizio guerra. Andiamo avanti, sarà Gazzetta del Mezzogiorno, quasi mezzo milione di morti, soldati russi sono morti o feriti dall'inizio dell'invasione ucraina. Andiamo avanti, guerra media Gran Bretagna. Per gli Stati Uniti, militari russi e Wagner morti sono 188.000, quasi 200.000. Andiamo avanti. Il dubbio, eccolo qui, prego ingrandire. Ucraina, Kiev, 451.730, anche il dubbio è molto preciso, soldati russi morti da inizio guerra. Andiamo avanti. 450.000 soldati russi morti o feriti da inizio guerra, esercito ucraino, di cui 830 nelle ultime 24 ore. Andiamo avanti. ufficio stampa della propaganda ucraina, Open, i debunker, no? Gli sbufalatori di professione, il Washington Post, l'Ucraina è a corto di uomini e armi, cresce il pessimismo sulla guerra con la Russia, il quotidiano americano, la qualità delle forze degradata da un anno di perdite nascoste agli alleati. Questi sarebbero gli sbufalatori, gli stessi che dicevano l'intelligence di Kiev, Mosca a corto di munizioni, i soldati usano le pale come armi, con le pale che hanno distrutto la centrale, no, elettrica, ucraina. E non sono pale qualsiasi, ben inteso, pare si tratti di un modello specifico che risale al 1869. Nascondete la faccia dentro la tazza del cesso, per favore, e tirate lo sciacquone, fate schifo, vi dovete vergognare. Andiamo avanti, no, in questa discesa agli inferi. La stampa, la Wagner chiede munizioni o Mosca perderà Bakhmut, ma la Russia è a corto di armi, mancano missili e carri armati, l'Ucraina spara da 5.000 a 6.000 proiettili 150 mm al giorno, oggi l'America produce 180.000 proiettili di quel tipo in un anno, l'Europa l'anno scorso ne ha prodotti 300.000 e come è finita? I russi sparano come se non ci fosse un domani e questi non c'hanno più una cartuccia e non c'hanno più uomini da mandare al fronte, chi è che diceva la verità? Questa è la macchina propagandistica più sofisticata della storia, crea realtà parallele. Andiamo avanti. Ansa, Putin arruola altri 147.000 soldati, patriarca Kirill è una guerra santa, cioè secondo loro è Putin. Questa invece è la leva obbligatoria che c'è in Russia 2 volte l'anno, no? Boiate, minchiate, puttanate, no? Capite a cosa serve l'apparato propagandistico? Capite perché è fondamentale per loro tapparci la bocca? Perché noi rompiamo il muro delle nostre menzogne, ma siamo qui, eccoci qua, nelle cantine, non ci abbiamo gli studi, non ci abbiamo le lucine, non ci abbiamo i microfoni, non ci abbiamo i collaboratori. Però che cosa abbiamo dalla nostra parte? Abbiamo la verità, quella che loro non hanno ed è per questo che devono mettere in piedi una macchina così costosa ed è per questo che gli serve il controllo totale, perché passa una falla che gli viene giù tutto in testa. E chi ce lo dice? Ce lo dice in una discussione tenuta, e questa è l'ultima notizia per oggi, tenuta in un panel online organizzato dall'Atlantic Council, quello nel quale lavora anche Petreus, che possiede KKR, che possiede la nostra rete di telecomunicazioni nel 2021 sulla lotta alla disinformazione, cosiddetta Catherine Maher, nuova CEO di NPR, gruppo sindacale per la concessione delle licenze TV negli Stati Uniti ed ex direttore esecutivo di Wikimedia, gruppo di Wikipedia, ha affermato quanto segue. Prego l'immagine successiva. Questo è l'articolo del Daily Mail. Eccola qua. La signorina Catherine ha affermato che la sfida numero uno nella lotta contro la disinformazione è il primo emendamento degli Stati Uniti, la libertà di parola. Cioè la prima sfida che loro hanno davanti per tapparci la bocca è cancellare la libertà di parola, che rende un po' complicato censurare la cattiva informazione. Cioè questa nostra sarebbe la cattiva informazione, voi capite? La cattiva informazione, questa la dice una che sta nel gruppo Wikipedia, dal quale la maggior parte delle persone attinge le informazioni e i venditori ambulanti di influenza, cioè noi saremo i venditori ambulanti di influenza. Io vi lascio con un video di Jovanotti in un'intervista che rilasciò. Voi direte cosa c'entra Jovanotti con tutto ciò? C'entra perché ci dà uno spaccato dall'interno di quello che è il loro mondo, del mondo che genera influenza, di quel mondo del quale oggi abbiamo parlato, della nuova loggia massonica P2.0. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fin qui. Ascoltatevi il pezzo di Jovanotti. Chi non l'ha già ascoltato, lo riascolti alla luce di quanto detto finora e tutto sarà più chiaro. Se vi piace quello che facciamo, sosteneteci. Non abbiamo altre fonti di sostentamento. Grazie, ci vediamo settimana prossima.
Oggi c'è il tema di istituzioni private, finanziarie, cioè c'è tanta gente ricca.
Guarda, io mi è successo una cosa l'altro anno, mi è successa una cosa
per rispondere a questa domanda, sono stato invitato ad un summit privato molto molto esclusivo, organizzato da una delle più grandi aziende del mondo. In questo summit, un'azienda di internet, c'erano quelli che secondo loro erano le 80 persone più importanti del pianeta per quanto riguarda il futuro. Va bene, e adesso io non posso parlare liberamente di questa cosa qui perché era un, si dice off the record, ovvero era un incontro a porte chiuse senza nemmeno la connessione internet, che voi direte non ha per un'azienda internet, però di fatto è stato molto interessante. Vi domanderete anche tu che c'entravi fra quelle 80 persone, è una domanda intelligente, io me la sono fatta per primo questa domanda, però il punto è che siccome questa cosa avveniva in Italia, loro avevano piacere di avere un personaggio della, chiamiamola, cultura popolare pop italiana avanzata, secondo loro, ovvero non che rappresentasse la tradizione, ma che rappresentasse un percorso verso qualcosa di futuro. Questa è una promessa, è una premessa. La cosa interessante di questo incontro, che ha durato 4 giorni, è che c'erano premi Nobel, c'erano CEO, come si dice, come si traduce in Italia? Amministratori delegati di grandissime multinazionali, di farmaceutiche, tecnologiche, ingegneri, c'erano addirittura attivisti per i diritti umani, la più importante femministe, il più grande skater del mondo, Tony Hawk, alcuni di voi lo conoscono, c'erano surfisti, non c'era un politico, neanche uno. Neanche uno. C'era il capo della Banca Mondiale, c'era il... Questa cosa qui non vuol dire che i politici... Perché non c'erano? Io l'ho domandata questa cosa. Perché non servono, hanno detto loro. Nel senso che in questo ambito, la politica non è importante. Noi, qui si decidono le cose. Qui le cose si decidono non più a livello politico, ma la visione non è più politica. Questo è drammatico, eh? Non sto dicendo, e poi non è che farò un balletto su questo tavolo per festeggiare questa cosa. Dirò che però la situazione è questa, nel senso che la politica amministra questa situazione, ma le scelte non le fa la politica, non le fa più la politica. Una volta le faceva solo la politica, poi a un certo punto le ha fatte insieme e poi non l'ha fatte più. Non la fate più.